Ranieri, eccoci, bentrovati, bentrovati, nuovamente con l'appuntamento dedicato al diritto del debitore. Oggi parliamo di una storia che nasce, parte da una pizzeria di quartiere e finisce in un tribunale, ma con un esito che per fortuna parla di giustizia e di rinascita. Parliamo del signor Leonardo, che è un piccolo imprenditore trapanese rimasto intrappolato nel vortice dell'usura, ma grazie alla legge e alla determinazione di chi l'ha assistito ha ritrovato la libertà e la dignità perduta. Ne parliamo ed è con noi come sempre l'avvocato Aurelio Bentivegna. Buongiorno Aurelio.
Bentrovato Mario, bentrovati gli ascoltatori.
Allora, introduciamo brevemente la vicenda del signor Leonardo, che peraltro è collegato con noi al telefono. Buongiorno signor Leonardo.
Buongiorno.
Ben trovato.
Buongiorno Leonardo.
Che poi interpelleremo direttamente. Come nasce appunto questa vicenda?
Allora, la vicenda nasce dal fatto che ci siamo incontrati da me in studio e lui mi ha raccontato una storia che non mi convinceva del tutto. Mm. Cioè c'erano delle parti che non riuscivo a capire di questa situazione debitoria sua. Mm. E lui faticava anche a dirmi qual era il reale problema di questa vicenda. Mm-hmm. Leonardo, non so se lo ricorda un po' all'inizio della nostra storia.
Lei... Conferma, Leonardo?
Certo.
E poi l'ho scoperto dopo 2 o 3 incontri. È venuta la moglie, perché le donne sono sempre molto più pratiche, no?
Sì.
E sua moglie mi ha detto come stava la situazione. Cioè loro avevano preso questa pizzeria da sporto, avevano fatto un pagamento rateale, mm-hmm. per alcune rate si erano un po' attardati e avevano trovato come interlocutore non più il proprietario della pizzeria che aveva preso le cambiali, ma questo l'aveva ceduto a un terzo, mm-hmm. tra l'altro era anche una finanziaria ufficialmente.
Ah, okay.
ufficialmente. Che invece applicava tassi usurai incredibili.
Ah,
ok?
Contro legge, peraltro.
Assolutamente. Ecco. Quindi prima era capire dove fosse la difficoltà, ok?
Certo.
E qual era il problema centrale.
Ovvio.
Che ho capito solo alla terza, al quarto incontro con la moglie di Leonardo.
Ok.
Che è una signora incredibile e con una forza, una determinazione pazzesca, come spesso le donne sono.
È
no?
vero.
E poi abbiamo quindi individuato questa situazione, abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica. Mm. Procura della Repubblica che, perché il primo elemento era il reato, cioè la commissione di un reato di usura.
Certo.
E che ha compreso, diciamo, che c'era fondatezza di questa azione e ha emesso le misure protettive, perché c'è una norma che prevede anche che la Procura della Repubblica possa
intervenire
e bloccare le esecuzioni, esatto. Perché già erano state avviate le esecuzioni contro il patrimonio.
Okay, quindi si è bloccato, diciamo, l'iter di aggressione.
Sì, per 180 giorni,
okay.
Poi rinnovabile.
Certo.
E il cosa è successo? Date le lungaggini procedurali, perché a quanto pare questa persona era collegata ad altre situazioni del genere, noi abbiamo a un certo punto deciso di intraprendere invece il percorso civilistico, quindi di depositare presso l'OCC una pratica di esdebitazione.
Ok.
E lì ci siamo confrontati con l'OCC e abbiamo attivato un po' l'iter, diciamo, procedurale, dove era inizialmente un accordo di sottrazione del debito del consumatore, mm-hmm. però bisognava trovare la maggioranza dei consensi da parte del ceto creditorio. Un creditore forte, che era un istituto bancario, ha dato il diniego per l'accordo.
Quindi ha messo tutto di traverso.
E ci siamo trovati a una scelta: o interrompere lì questo percorso o andare sulla liquidazione del patrimonio, tanto il patrimonio era già perso.
Certo.
Ma con un'idea, un progetto però di riprendere la casa. Perché questo si può fare all'interno della procedura.
Ah, okay, okay.
Il progetto era il figlio, che aveva era tuttora un ottimo stipendio, che riprendeva a prezzo di liquidazione,
okay.
Sostanzialmente l'opportunità di prendere la casa. Abbiamo fatto questo progetto e quindi abbiamo fatto uno switch dalla procedura del consumatore alla liquidazione controllata del patrimonio,
mm-hmm.
e a questo punto mettendo a disposizione il patrimonio, la casa,
a
ma
garanzia.
Che non veniva persa, ma veniva data sostanzialmente per poter estinguere tutti i debiti.
A garanzia.
Perché il rischio qual era? Che lui sarebbe rimasto con la casa tolta, perché l'aggressione era già stata
senza
fatta,
possibilità di far fronte.
E con tutti i debiti.
Esatto, cioè non serviva a niente.
Quindi era il classico scenario cornuto e mazziato.
Esattamente.
No? Invece in questo modo lui ha potuto avere uno sconto importante su tutti i debiti e con un progetto di riacquisto ha potuto anche riprendere parte della casa, buona parte della casa, perché l'ha frazionata e ne ha preso una parte.
Ecco, io ti interromperei perché vorrei sentire a questo punto il signor Leonardo, a cui vorrei chiedere intanto nuovamente buongiorno signor Leonardo. Lei si è trovato sicuramente in una condizione, non è l'unico caso, diciamo, purtroppo ne accadono di frequente. Ci si sente soli, ci si sente abbandonati e sembra viene a mancare il terreno sotto i piedi. Ecco, lei come ha reagito, signor Leonardo?
Non è solo questo il problema è che l'accordo l'ho fatto io, quindi il danno l'ho fatto io, non volevo
coinvolgere
gli altri, ne facessero parte di questo danno.
Ecco, ecco, quindi c'era questo senso di responsabilità anche.
E di colpa anche.
E quindi in questa maniera lei...
Poi abbiamo parlato un po' con l'avvocato, vediamo come si può fare, vediamo...
Ma lei, se ho capito, lei era un po' restia a raccontare tutte cose all'avvocato, perché sentiva un po' la colpa, come dire, la colpa è mia, non ne verrò fuori, devo pagare questo figlio. Ecco. E invece no, che cosa è successo poi? Perché parliamo anche di quello che è stata l'evoluzione, come suo punto di vista, come ha vissuto questa vicenda, da un momento in cui aveva la sensazione che tutto sarebbe andato perso, quindi è una sorta di speranza.
Bisogna stare attenti in questi casi, perché praticamente questa persona si dimostrava un amico.
Stiamo parlando dell'avvocato
Bentinelli. Quello che faceva Bentinelli. Per me,
no, quello che ha preso le carte.
Ok. Sì.
Capito?
Sì, chiaro.
Quindi tu ti senti soggiogato, non lo so. Io praticamente le persone che hanno lavorato per me le ho liquidate tutte bene.
Benissimo.
Il consulente pure, poi l'ho abbandonato. I fornitori pure. Però lui lo poteva in porto fino alla fine.
Ecco qua.
Il pagamento.
Certo.
È diventata una cosa primaria.
Da un'esposizione di 80.000 euro iniziali.
Sì, sì.
Sulle bandiere e cose varie sono rimasti a piedi.
Ecco,
si volevano rivalere sul mio patrimonio.
Sì, su tutto il suo patrimonio. Ecco, stavo dicendo l'avvocato.
Non è che sia granché, no. Per me era tutto.
Certo, immagino, stavo dicendo l'avvocato Bentivegna.
Per far comprendere il fenomeno economico, da un'esposizione di 80.000 euro, che erano le iniziali cambiali che furono firmate, fra interessi e fra costi accessori, perché lui ha dovuto fare ricorso al debito per pagarsi le cambiali, è arrivato a quasi 400.000.
Io non ho parole.
Quindi, per comprendere come è bestiale l'usura, no? L'effetto dell'usura.
Anche l'Inps ci ha messo lo zambino, però.
Anche chiaramente, perché poi si è arretrato con le tasse, con le cose. Quindi
certo, c'è stato un aggravarsi ulteriore.
Lo Stato fa interessi debitori. Anche importanti, sì, per non dire...
Ti senti vicino.
E quindi praticamente fra l'uno e l'altro è arrivato un effetto leva pazzesco di 5 volte, 6 volte l'esposizione originale, che è diventato impossibile da poter...
E lì praticamente ti senti cascare il mondo addosso, questo è quello che è accaduto.
Sì, nel frattempo io non sono stato con le mani in mano, perché...
Bravo.
Gli effetti che avevano, che andavano camminando, io li andavo pagando.
Certo.
Prendevo lo stipendio
e pagavo.
Lo mettevo là.
E certo, per far fronte ai propri debiti.
Non è che mi sono stato fermo.
No, che è chiaro. È quello che stiamo raccontando. Stiamo raccontando proprio questo, signor Leonardo, e che io intanto ringrazio, e che adesso noi continueremo con l'avvocato Bentivegna. La ringrazio per la sua testimonianza, signor Leonardo.
Leonardo, vuole dire qualche altra cosa? Perché diciamo, ora continuiamo con l'intervista. Se le vuole restare, ovviamente può restare ad ascoltare. Ma diciamo, perché così facciamo.
Il discorso è che se c'è una legge che va a favore, perché tu fai il debito e te la scansi, te ne esci fuori pulito. Ma capita una situazione del genere, non so se può capitare a tutti, a me è capitato.
Purtroppo.
E non sapevo come uscirne.
Esatto.
Non è che ho avuto questa dritta. E abbiamo contattato la
lei si sentiva praticamente ora, cioè, fine corsa, dice, non c'è più niente da fare.
Stiamo uscendo, si può dire. Ancora non siamo usciti, però stiamo uscendo.
Però è arrivata, diciamo, la cosiddetta luce in fondo al tunnel, per intenderci. Lei ha visto che c'era una possibilità, quindi peraltro possibilità messa in campo da quello che sono dei diritti che esistono per i cittadini.
Dopo 3 anni che si avvia la liquidazione, la legge permette l'esdebitazione di diritto, che è quello che noi stiamo facendo.
Esattamente.
Cioè, puoi avere cancellato tutti i tuoi debiti.
Esatto.
Quindi lui avrà questo effetto di fresh start, sostanzialmente, di partenza pulita.
Ecco qua. Allora, ringraziamo intanto il signor Leonardo e siamo contenti che la cosa abbia preso una piega positiva e lei possa tornare in qualche maniera a vedere un po' più di serenità nella sua vita e anche nella sua famiglia. Grazie, signor Leonardo.
Va bene.
Grazie, una buona giornata. Allora, eravamo là a questo punto. Io direi mettiamo un brano e poi rientriamo, perché voglio entrare in quello che è quello che è successo da quando il debito da 80.000 è diventato di quasi 400.000, che c'è veramente da uscire pazzi, come si suol dire.
No, era diventato un macigno impossibile.
Esatto. allora, ancora ben trovati sulle note di Brutta Storia di Emma e Giuli. Abbiamo sentito anche la testimonianza del diretto interessato in questo spazio dedicato appunto alla rubrica Fine Debiti con l'avvocato Aurelio Bentivegna. Abbiamo visto quello che è successo, ce l'ha raccontato anche la condizione, il doppio peso anche sulle spalle, ovvero oltre a quelle che erano i debiti accumulati c'era anche una questione debitoria nei confronti di tasse, fisco e quant'altro.
Certo,
quindi questo era schiacciato.
Si è arretrato poi con tutto, ha fatto debito per pagare i fornitori, chiaramente i dipendenti e tutti quelli che erano più pressanti, e si è arretrato con le tasse e con il debito bancario.
Per fortuna abbiamo comunque abbiamo visto la sensibilità da parte dello Stato che si è mosso per bloccare praticamente i procedimenti di aggressione.
Sì,
che
questo abbiamo ottenuto questa importante intanto sospensione immediata da parte della Procura della Repubblica, poi però abbiamo avviato l'iter civilistico.
Esatto,
ovviamente.
Quindi poi parte tutto il processo
per sovraindebitamento, per poter a sua volta bloccare, perché poi era finito quel periodo, abbiamo ottenuto comunque delle misure protettive, quindi ha avuto questo cappello protettivo, quindi nessuno poteva fare pignoramenti, aggressioni,
si blocca tutto, si ferma tutto.
E abbiamo deciso di fare il doppio passaggio, prima un accordo di strutturazione che non è andato a buon fine e poi la liquidazione, perché comunque il patrimonio era già perso, liquidazione con un progetto di riacquisto però.
Okay? Ah, ecco.
Quindi in qualche modo lui sta ancora nella sua casa, cioè lui la sua casa l'ha persa e ora sta pagando tutti i debiti pro quota, perché li dà con quel valore del denaro che ha messo a terra.
Ecco, questo giusto per sottolineare l'aspetto a cui è legato tutto il sistema del diritto del debitore, che nasce proprio per permettere all'uomo di far fronte ai propri impegni anche se in un momento di difficoltà, contrariamente a chi invece decide dice vabbè, è andato tutto male e allora via, tutto a carte 48, sparisci, rimane con i debiti, c'è chi scappa, c'è chi fa pure gesti estremi, c'è chi subisce anche conseguenze legate alla salute.
Mario,
perché le conseguenze...
la cosa che è importante evidenziare in questo caso era che a causa dello stress emotivo, perché visto come ha detto nel primo periodo mi sentivo oppresso da questa cosa, non voleva dirlo neanche quasi alla moglie,
si sentiva in colpa,
perché sentiva in colpa lui, aveva colpevolizzato se stesso, non quello che era accaduto e le persone che l'avevano
messo, cosa ho fatto io?
Ma lui si è sentito in colpa. Quindi questo interiorizzare, questo senso di colpa l'ha fatto in qualche modo ammalare, ha avuto una malattia degenerativa che non diciamo, però tendenzialmente l'impatto sulla sua vita è stato
pesante, devastante.
E quindi la possibilità di vedere un rimedio legale che ha fermato le esecuzioni, gli ha permesso di riprendere la casa e di pagare finalmente il tutto in quota di quello che poteva fare.
Perché questo è il principio.
Ti ha ridato un'altra opportunità, un'altra chance.
E torna alla speranza di vita.
E questa
è
la cosa
anche
buona di questa procedura, che bisogna evidenziare.
Ecco, ci fermiamo per qualche spot, rientriamo per entrare nel dettaglio di quella che è appunto la procedura che avete portato avanti. Restate con noi. Allora, ben ritrovati al Time Magazine, anche in TV sul canale 19 del Digitale Terrestre, ancora insieme all'avvocato Aurelio Bentivegna per parlare del diritto del debitore. Fine debiti, si può fare? Certo che si può fare. Può capitare anche che ci si ritrovi coinvolti in situazioni che vanno fuori controllo e quello che subentra è la paura di essere sommersi, la paura di aver commesso qualcosa di terribile, quindi quasi il meritare una pena esemplare, quindi questo senso di colpa che ti attanaglia, un po' quello che è accaduto al signor Leonardo che abbiamo sentito.
Assolutamente, Mario.
Mentre in realtà c'è la possibilità, se ne ha la volontà, di far fronte ai propri impegni per venirne fuori e soprattutto per riacquisire dignità, che io non sottovalorei il significato di questa parola, perché quando tu hai dignità vuoi far fronte ai tuoi impegni, non vuoi che le cose vadano diciamo in malora, soprattutto quando sei una persona onesta, e ce ne sono tanti casi, e credo che questa legge, proprio il diritto del debitore, nasca proprio per questo, per tutelare le tantissime persone per bene che per un motivo o per un altro si sono trovate in difficoltà, come nel caso specifico. Abbiamo capito che c'è stato un intervento di usura, aggravato poi ulteriormente da quello che è il peso delle tasse, quest'uomo si è perso e quindi da 80.000 euro doveva far fronte a 400.000 euro. La domanda è, in tutto questo l'usura è stata identificata, c'è un'indagine in corso e poi andiamo al processo legato
al signor Leonardo. È ancora in corso ed è il motivo per cui noi abbiamo deciso poi di andare via avanti con la parte civilistica.
Sì.
Perché poi ci sono state lungaggini, indagini burocratiche, quindi questo non ci ha fermato, perché abbiamo deciso di percorrere il percorso civilistico, aveva diritto a farlo, l'abbiamo fatto.
Ecco.
Citando chiaramente che abbiamo fatto un esposto però alla Procura della Repubblica, che abbiamo legato ovviamente ai documenti e che ha ricostruito in qualche modo la meritevolezza anche della persona, perché a quel punto era una vittima, effettivamente è stato vittima di un comportamento usurario. Poi se verrà condannato o meno,
quello è un discorso che diciamo, è a parte.
Però civilisticamente questo sono stati i fatti, e per queste, a causa di questi fatti lui si è indebitato. Ma quello che è un po' più particolare e da evidenziare è questa, come l'ha vissuta. Evidentemente l'ha vissuta in maniera molto più grande di quello che era il fenomeno.
Assomatizzato all'estremo.
Assomatizzato, non voleva dirlo a nessuno e ha interiorizzato, tant'è che lo stress l'ha portato poi a
questa a una momenti anche di depressione, che purtroppo capitano sempre in maniera sempre più frequente.
Assolutamente, assolutamente sì.
Quindi avete fatto tutto l'iter, è partito diciamo il gesto di tutela da parte delle istituzioni, dopodiché dovete
avviato questo iter in doppia battuta, in prima battuta con una procedura che poi non si è perfezionata perché non si è raggiunto l'accordo, e in seconda battuta con un'altra procedura che è quella liquidatoria.
Ok.
Lui ha messo a disposizione la casa che era già persa in qualche
casa
modo.
Che era persa, dicevamo prima, che è stato l'intervento del figlio a permettergli di rimetterla praticamente.
Però non avrebbe mai estinto il debito, quindi lui, se non avesse attivato questa procedura, sarebbe rimasto senza casa
e con i debiti, quindi praticamente avrebbe perso tutto senza poter far fronte ai propri impegni.
Assolutamente sì. Con questa procedura invece, mettendo a disposizione la casa, che però ha riacquistato grazie al figliolo,
okay,
a prezzo chiaramente di stima liquidatoria,
certo,
e quindi anche più vantaggioso, ha fatto un doppio vantaggio: ha mantenuto la casa dove tuttora vive e ha tolto i debiti.
Cioè, sta togliendosi i debiti.
Sta cancellando tutti i debiti.
E soprattutto io sottolineerei, non secondario, il suo aspetto di salute. L'ho sentito, insomma, rispetto a come ne avevi parlato, sentendolo al telefono, mi sembra.
Assolutamente sì, e questa è la cosa che mi fa più felice di tutti, perché penso che grazie a questo percorso che abbiamo fatto insieme a Leonardo, gli abbiamo dato l'opportunità di
guardare qualità della vita,
il futuro con ottimismo,
ecco,
e dare, come dicevi tu, quella dignità che spesso si perde,
è vero,
a causa di queste problematiche debitorie.
Insomma, tutto è bene ciò che può finir bene, diciamo così. Trasformiamo il famoso motto. Ringraziamo l'avvocato Aurelio Bentivegna, che sarà con noi il prossimo martedì. Ecco, io vi esorto, per quanto prevalentemente questo iter ha a che fare, credo, con le attività commerciali, con l'industria, con i negozianti, però può capitare anche che nella vita di una persona ci si possa trovare in queste condizioni. Ecco, se avete esempi, vorrei, come dire, sfatare, non abbiate la paura, che spesso l'abbiamo visto anche nelle portate ad esempio, scatta una sorta di paura, un senso di colpa, invece parlarne, perché ci sono i mezzi e sono a disposizione del cittadino italiano per potersi tutelare, soprattutto se avete quel senso di dignità nel voler far fronte ai vostri impegni. Martedì prossimo ci ritroveremo con l'avvocato Aurelio Bentivegna.
Vorrei chiudere con un'ultima riflessione.
Prego, cioè,
spesso la crisi viene vista come la fine di qualcosa, come un momento tragico, la crisi come momento, diciamo, di devastazione interiore.
Certo.
Invece la crisi, secondo me, e l'esperienza che ho accumulato in questi anni di attività, è sempre una grande opportunità per migliorarsi.
Esatto, perché è la fine di un ciclo che ti permette
un colpo di reni. E se attivato con il giusto approccio può essere anzi un rinizio.
Un inizio di un nuovo ciclo, anche migliore,
facendo
tesoro.
E quindi per migliorarsi, molte volte le aziende, infatti, con cui collaboro,
certo,
con cui facciamo piani di risanamento, l'incipit di tutti i ragionamenti è questo: è un'opportunità, sta a voi coglierla o non coglierla.
Esattamente, se non la cogli affondi con tutta la crisi, se no un colpo di reni. E gli Stati Uniti da questo punto di vista insegnano.
C'è qualcuno che oggi è presidente degli Stati Uniti e fallito quattro volte per fallimenti miliardari.
Ed è lì c'è il presidente. Grazie all'avvocato Aurelio Bentivegna, ci ritroveremo il prossimo martedì. Adesso Disco Time e poi riprende il cammino del Time Magazine. Ciao Aurelio.